Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo in questa Eucaristia in modo speciale le nostre intenzioni per coloro che oggi celebrano il matrimonio. Invochiamo per loro il dono dall'alto.
Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3, i versetti dal 22 al 30. In quel tempo Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea e là si tratteneva con loro e battezzava. Anche Giovanni battezzava e non vicino a Salim, perché là c'era molta acqua e la gente andava a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato gettato in prigione. Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: non sono io il Cristo, ma sono stato mandato avanti a lui. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena, lui deve crescere, io invece diminuire». Parola del Signore.
Abbiamo camminato a partire dal capitolo 2, le nozze di Cana. Vorrei sottolineare solo una parola: non è ancora venuta la mia ora. Gesù interpreta la domanda: non hanno più vino, facendo riferimento al dono escatologico del vino, del banchetto messianico probabilmente, e quindi dà poi un altro significato anche al segno che compie, che in questo modo diventa una prefigurazione o un segno, non solo un miracolo che va incontro a un bisogno, ma un segno del suo dono, che deriva dall'ora della sua glorificazione. Il secondo grande episodio che troviamo nel capitolo 2 è la purificazione del Tempio, inquadrata nella Pasqua, come si vede al versetto 13. Anche qui vorrei sottolineare un punto solo, che nel versetto 17 i discepoli poi in seguito si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo della tua casa o per la tua casa mi divora». L'amore fino al martirio, diciamo, l'amore di Gesù per la casa di Dio, per la gloria di Dio, lo divora. Di questo si ricordarono i discepoli, che spiega nel Vangelo di Giovanni questo atto posto all'inizio del Vangelo, il segno che Gesù è colui che proprio per la gloria, per l'amore, per la casa di Dio costruisce il Tempio nuovo. Sarà la sua risurrezione, con questa parola che dice, enigmatica in quel momento, ma spiegata anche qui, riferendosi a ciò che i discepoli capirono dopo la sua morte e risurrezione: distruggete questo Tempio e lo farò risorgere in 3 giorni, presentato come la prova che lui è colui che costruisce il Tempio nuovo di Dio, oltre al fatto che il suo corpo qui è indicato come Tempio. Ecco, poi abbiamo l'incontro con Nicodemo, che ci ha impegnato, che ha concluso questa prima parte del capitolo terzo. E, nella prima parte Gesù pone come fondamentale del suo insegnamento la necessità di un rinnovamento dell'uomo, di una rigenerazione dell'uomo, come dicono i profeti, per poter ereditare il regno di Dio. Ricordiamo che anche Paolo, per esempio, nel capitolo 15, mi pare, del capitolo 15 della prima lettera di Corinzi, dice una cosa simile: carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Cioè è necessaria una trasformazione, un rinnovamento profondo, radicale, che è presentato qui come una nuova nascita. Questo mi sembra il primo punto centrale. Il secondo punto risponde alla domanda di Nicodemo: come può avvenire questo? Chi è che lo fa? Chi è che fa questo rinnovamento? Chi è che rigenera l'uomo? A me sembra che qui noi abbiamo visto abbastanza bene come c'è una premessa, anzitutto i versetti 11, 12, 13, che sottolineano la divinità di Gesù, riferendosi alla figura del figlio dell'uomo, e quindi la necessità anche di una fede in lui, di fidarsi della sua parola, perché è la parola di un testimone diretto. E poi dopo così abbiamo almeno abbiamo pensato il versetto 14, in particolare 14 e 15, è la risposta diretta, anch'essa diciamo enigmatica, se vogliamo, con riferimento al serpente nel deserto, comunque la risposta a come avviene questo, non solo chi lo farà, cioè il figlio dell'uomo, cioè colui che viene dal cielo, colui che è di natura divina, ma anche come questo avverrà, come ha chiesto Nicodemo, cioè attraverso l'innalzamento. Poi tutto il Vangelo spiega cosa vuol dire questo innalzamento: la croce, l'esaltazione attraverso la croce. Comunque ci saranno altri passi molto importanti che svolgono questo punto, e questo mi sembra la risposta, ecco, che conclude questo dialogo. Almeno abbiamo ricordato, molte Bibbie nelle note lo dicono forse, che i versetti dal 16 al 21, che abbiamo già meditato, debbono essere molto probabilmente un commento. Questo troviamo un commento dell'Evangelista, diciamo, una riflessione sulla profondità, sul significato profondo di quello che è avvenuto. Questo lo troviamo anzitutto nel prologo, perché anche il prologo ha questo carattere. Il prologo non è l'inizio, è la fine, è una riflessione sul significato profondo di tutta la missione di Gesù, chi era Gesù, eccetera. Così qui molti ritengono che, anche con buon fondamento penso, che i versetti da 16 al 21 siano un commento dell'Evangelista. Questo può aiutare anche a spiegare. Comunque la tesi, questa abbiamo un po', è stato un po' laborioso la spiegazione qui, la tesi la vediamo, è un testo molto bello, che riferisce la vicenda di Gesù, soprattutto la sua croce, che è stata ricordata prima, come il frutto dell'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo, cioè l'umanità, da dare il suo figlio. E poi il versetto 17, che è un po' la tesi dei versetti che seguono, perché Dio non ha mandato il suo figlio per giudicare, ma per salvare. Abbiamo anche corretto un po' la traduzione, che dice condannare, mentre il testo dice giudicare, e conviene mantenerlo, perché è riferimento al giudizio. Non voglio tornare a andare nei dettagli dei versetti che seguono. Comunque dal versetto 18 al 21 c'è la spiegazione, la giustificazione di questa affermazione. in cui si dice che se uno crede non arriva neppure al giudizio. Questo lo dice anche il capitolo quinto. Uno che crede in Gesù, dal momento che ha già la vita, un inizio della vita eterna, questa è la convinzione del Vangelo di Giovanni, già un inizio della vita eterna in sé, e siccome la vita eterna comincia dopo il giudizio, non va neanche in giudizio, ha superato il giudizio chi crede in Gesù. Chi non crede, si può parlare di giudizio della prima venuta di Gesù, ma solo nel senso che la luce è venuta e gli uomini hanno amato più le tenebre della luce. Si può parlare di giudizio nella prima venuta solo nel senso che la luce illumina le tenebre. Questo pare il significato che abbiamo cercato di spiegare dal versetto 19. L'autore insiste qui, l'Evangelista, dicendo che è normale che chi fa il male, il motivo per cui gli uomini hanno amato più le tenebre è che fanno il male, chi fa il male si nasconde dalla luce. Insomma, queste parole vanno prese come il punto di partenza, non il punto di arrivo. Non può voler dire che è già stato condannato, perché contraddirebbe in modo plateale la tesi del versetto 17 e del versetto 16, non avrebbe alcun senso. Invece vuol giustificare che si può sì parlare di giudizio riguardo alla prima venuta di Gesù, ma nel senso solo che la luce illumina le tenebre. In questo c'è un giudizio, se vogliamo parlare di giudizio, non di giudizio nel senso che c'è il rendiconto finale, questo avverrà solo alla fine. E il versetto 21 è molto importante, perché sottolinea come chiunque fa la verità viene alla luce. Cioè, la situazione normale dell'uomo è che facendo il male nessuno vuole andare alla luce, perché la luce mostra che quel che fa è male, uno lo fa di nascosto il male, diciamo così. Il versetto 21 dice che però con la venuta di Gesù non c'è timore per andare alla luce, se uno fa la verità. Ci siamo richiamati alla prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 8, 9, anche capitolo 2, versetto 4, dove lì l'autore stabilisce che fare la verità, che può avere diversi significati, fare la verità vuol dire riconoscere i propri peccati. Se là è scritto così, fare la verità è fare ciò che Dio vuole, ma in questo caso è riconoscere di avere bisogno di essere peccatore. Se uno fa la verità non ha paura di andare alla luce, perché quello che fa, cioè di andare alla luce, si dimostra la volontà di Dio, è fatto in Dio, e questa è la volontà di Dio, che cioè i peccatori si convertano. La prima venuta di Gesù serve per questo. Ecco, questo abbiamo cercato di spiegare questo, e abbiamo adesso il testo di oggi su cui conviene concentrarci. Probabilmente anch'esso, secondo, ripeto, il giudizio di molti esegeti, sarà seguito dal versetto 31 in poi da una riflessione profonda che può servire anche per capire il testo di oggi, una riflessione profonda sul significato del rapporto, se vogliamo, fra Gesù e chi parla dal cielo, chi parla della terra. Di nuovo, cioè, si torna alla dignità di testimone oculare divino di Gesù. Vediamo però più direttamente oggi il testo che va dal versetto 22 al 30, che potrebbe essere intitolato l'ultima testimonianza del Battista, perché questa è l'ultima volta che troviamo parole del Battista nel Vangelo di Giovanni, quindi abbiamo trovato più volte a partire dal prologo, e questa è l'ultima occasione in cui il Battista aggiunge qualche cosa a quello che ha già detto.
Mi sembra importante notare questa frasettina del versetto 27: nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Ecco, in questo contesto significa che Giovanni è un testimone accreditato, che Giovanni non parla per sé, non parla in nome del proprio temperamento, delle proprie competenze, ma il suo è un ruolo che, come dire, è scritto nel cielo, e perciò quello che lui fa gli viene dato. Quindi non è appunto un prendersi, ma un ricevere questo. E quando noi abbiamo, come dire, questa certezza, no? E Giovanni la riferisce ovviamente a Cristo, questa certezza, a Gesù, però la può riferire a se stesso, evidentemente. E l'altra cosa che mi colpiva era questa, che Giovanni dice di sé che lui è come l'amico dello sposo, lui si definisce l'amico dello sposo, e quindi c'è un momento che è quello della gioia somma, ed è quello appunto delle nozze, no? In cui l'amico dello sposo partecipa a pieno titolo. Qui sembra, come dire, instaurarsi una piccola gerarchia, cioè la moglie, la sposa, è quella che è più vicina allo sposo, perché c'è un rapporto di possesso, qui viene detto. Ma l'amico dello sposo ha un titolo per partecipare, e questo momento sommo, dicevamo, rappresenta una pienezza, ed è a partire da questo momento, secondo me, che si può spiegare la frase "lui deve crescere, io diminuire", perché normalmente noi la spieghiamo dicendo "io devo diminuire per fare posto a lui, no? Che cresce". Io invece la vedo proprio come la descrizione dell'apice: io ho raggiunto il mio apice, la mia gioia è piena, a partire da questo io sono come un fiore, posso invecchiare e appassire. Indicavo di aggiungere una citazione, la similitudine dello sposo la ritroviamo anche dello sposo e dell'amico dello sposo, la ritroviamo anche in Luca 5 34, questa volta a proposito non del battesimo ma del digiuno. E Gesù dice: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro, ma verranno giorni, eccetera.
Nel capitolo 4 dirà l'Evangelista che non era propriamente Gesù a battezzare, ma i suoi discepoli. Ma qui non pare interessato ora a specificare, e questo mi sembra appunto rafforzare il tema del confronto tra Giovanni e Gesù. Si pone come una possibile concorrenza, una possibile rivalità, o comunque un'incognita su quale sia la relazione. Mi sembra che su questo nasca la discussione e il nocciolo. E portando la domanda a Giovanni, invece il racconto si scioglie, perché la testimonianza di Giovanni è completamente univoca a favore di Gesù, a stabilire il rapporto di dipendenza, di relatività, ecco, di Giovanni rispetto invece al compito di Gesù. Mi sembra che il tema appunto sia un titolo messianico questo qua, cioè lo sposo è lui, non sono io, lo sposo è lui, io sono l'amico, io ho un ruolo, io ho facilitato questo incontro del Messia con il suo popolo, ma non sono altro che questo. E in questo aspetto a me pare appunto molto, molto luminosa questa figura di Giovanni, che appunto è l'ultima volta che compare nel Vangelo, ma il Battista mi sembra essere descritto nel Vangelo di Giovanni come una figura totalmente che indica, ecco, un grande annunciatore di Gesù e portatore del popolo a Gesù. E qui si dice il termine della pericope di oggi, che in questo ruolo lui trova la sua grande gioia. Viene detto tra le righe: non è ancora stato imprigionato. Mi sembra appunto che questa grande gioia rispetto alla sua sorte, ecco, la sorte sarà così, così dura, ma il Vangelo di Giovanni ricorda l'ultima immagine di Giovanni, è di un Giovanni Battista pieno di gioia.
Al versetto 26 io mi pongo un problema: tutti vanno da lui, cioè tutti vanno da Gesù. Mi chiedo se questo versetto non ponga appunto il problema di che battesimo si tratta, oppure se hanno l'impressione che cioè Giovanni aveva detto: vi battezzerà, sarete battezzati, vi battezzerà nello Spirito. E io non so se già a questo punto si ponevano il problema di che battesimo fosse quello di Gesù, che cosa pensassero su questo battesimo. Cioè io ho dei problemi su questa faccenda del battesimo e della purificazione. Cioè non capisco fino in fondo. Poi lì nella Bibbia di Gerusalemme è tradotto purificazione rituale, e quindi lo circoscrive, ma io non so se sia così circoscritto il significato di questa purificazione, perché probabilmente quando lui indica Gesù dice: ecco l'agnello di Dio, colui che prende su di sé il peccato del mondo, e poi parla di un battesimo nello Spirito, quindi ci deve essere una coincidenza tra il fatto che prende su di sé il peccato e questo battesimo. Quindi io volevo capire insomma un po', e poi quando lui dice mi sembra che questa testimonianza di Giovanni Battista ai suoi discepoli contenga due dichiarazioni proprio insomma chiarissime: una che appunto Gesù è il Messia, è l'unto, e che Gesù e quindi rispetto a questo Giovanni è colui che viene prima, e poi oltre a essere il Messia, il re di Israele, l'unto, è colui che ha la sposa, cioè questo titolo nell'Antico Testamento sappiamo che è riferito a Dio chiaramente, e quindi probabilmente indica anche la sua divinità in qualche modo, oltre a essere il Messia di Israele, perché Messia e figlio di Dio non è la stessa cosa.
Sì, anch'io mi volevo un attimo sottolineare questo titolo dello sposo, che appunto non è nuovo nell'Antico Testamento chiamare Dio lo sposo del popolo, lo sposo del popolo. Qui Giovanni o da inizio o attesta una tradizione secondo la quale è il Messia lo sposo. Non so se la inizi lui oppure c'era già e lui la identifica con Gesù. Certo, è una linea che noi ovviamente amiamo molto e l'abbiamo vista commentando per esempio il Cantico dei Cantici o qualche Salmo, quando dice, per esempio, il Cantico dei Cantici, all'inizio dice che è di Salomone, che sta per Dio, il Cantico dei Cantici, lo sposo è Dio. Però ci sono alcuni versetti tipo, o se tu fossi mio fratello, cioè proprio se tu fossi proprio come me, io ti potrei baciare in pubblico senza potermi vergognare. Quindi invoca una vicinanza dello sposo come un fratello, in modo che... E quindi, insomma, dobbiamo a Giovanni, al Battista, due dei titoli più belli del Signore, l'agnello di Dio, quindi l'agnello del sacrificio, identificato poi anche, che riprende la tradizione di Isacco, l'agnello che non muore perché è sostituito dal capro, invece Gesù è l'agnello che invece non è sostituito, ma porta il sacrificio, l'olocausto fino alla fine. E l'altro nome è lo sposo. Lo sposo e Giovanni Battista si autodefinisce l'amico, l'amico che gioisce, quindi nessuna invidia, perché evidentemente nei discepoli di Giovanni c'è questa tensione. Colui ai quali hai reso testimonianza sta battezzando, e anche nel capitolo 4 diceva faceva più discepoli e battezzava più di Giovanni, e invece Giovanni dice lo sposo è lui e io come amico esulto.
29, dove dice l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo, ora questa mia gioia è piena. Volevo solo fare due paralleli, proprio uno col cantico dei cantici, l'ultimo versetto, a proposito di questo ascolto che porta all'esultanza, dice il versetto 13, tu che abiti nei giardini, i compagni ascoltano la tua voce, fammela sentire. E poi questa esultanza, questa gioia piena, mi ha ricordato al capitolo 8 di Giovanni, il versetto 56, quando Gesù parla di Abramo e dice «Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e fu pieno di gioia».
In questa frase che dice Giovanni «Io non sono il Cristo», sembra che proprio lasci questo spazio enorme di indicazione ancora una volta di chi è il Messia. Quindi Giovanni dice ecco l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo, ecco lo sposo, quasi sembra dire andategli incontro, è lui lo sposo. E mi sembra che si rifaccia un po' anche alle nozze di Cana in qualche modo, perché io ricordo in un'omelia Umberto, Don Umberto, disse che in verità nelle nozze di Cana lo sposo era da considerarsi il Cristo, anche se lì si celebravano nozze tradizionali, ma quella domanda e quella risposta di Gesù, quella domanda, quell'indicazione di Maria, non hanno più vino, ecco, che anche lì c'era l'acqua per la purificazione. E mi sembra che Giovanni indichi chi è lo sposo e che lui non è lo sposo, non è il Cristo, che è un atto di grande umiltà ed è un po' la funzione di tutto l'Antico Testamento di indicare il Messia, chi è lo sposo, chi è l'agnello. Anche nel fatto che Giovanni sarebbe stato imprigionato, perché lo dice, Giovanni infatti non era stato ancora imprigionato, anche lì Giovanni è precursore, perché nella vicenda appunto dell'agnello e dello sposo c'è il passaggio della sua esaltazione sulla croce.
E proviamo a concludere. Mi pare che il versetto 22, 23 e 24 dicono la situazione, presentano una situazione storica. Tra l'altro è solo il Vangelo di Giovanni che ci dice queste cose, e in generale è dimostrato che le notizie del Vangelo di Giovanni, che una volta erano considerate simboliche in generale, sono state in alcuni casi almeno dimostrate storicamente più plausibili addirittura di quelle dei sinottici, e quindi bisogna sempre stare attenti a dire che aveva un significato diverso, che non sapeva bene. E questa notizia è soltanto il Vangelo di Giovanni, cioè che c'erano due che battezzavano, tutte e due, sia il Battista sia Gesù. Questo è un dato che non troviamo, né che Gesù battezzasse, né che fosse che ci sia stato un periodo in cui questa attività era parallela. E questo è ciò che mi sembra il racconto qui vuole mettere anzitutto in rilievo. Senza questo non si potrebbe capire il problema che segue, che è indicato, come vedete, al versetto 25 essenzialmente. Lì si discute, avete già accennato anche voi, cosa voglia dire, di che cosa si discuteva tra i discepoli di Giovanni e un abitante della Giudea, probabilmente. Ecco, un abitante, erano in Giudea qui, quindi discutevano. La traduzione che dice purificazione rituale, già stata ricordata, si rifà al discorso delle nozze di Cana, molto probabilmente, per la purificazione, siccome in quel caso è chiaramente purificazione rituale, questa parola rituale non c'è nel testo, è un'aggiunta che può essere utile naturalmente, perché noi distinguiamo purificazione morale, anche se la parola è la medesima. E qui è un problema, non è detto, quindi, come è già stato ricordato, non è detto che si tratti di purificazione rituale, discutessero di questo. Forse hanno ragione di più quelli che pensano che non si tratta di una discussione sulla purificazione rituale, ma il contesto dovrebbe suggerire un'altra cosa, cioè il versetto 26, subito dopo, che la questione riguardasse il significato del battesimo di Gesù, confrontato con quello di Giovanni. Il problema fosse quello. Difatti dopo il punto è quello. Quindi se vogliamo tenere uniti, è una possibilità, forse da preferire, che la discussione riguarda ciò che poi dopo emerge, cioè i discepoli vanno, del Battista vanno da lui e pongono il problema, che tra le due cose dovrebbe esserci un collegamento, no? Quindi penso anch'io che conviene pensare che non si tratta di purificazione rituale, si tratta del problema del significato del battesimo. Maria ha detto che sentiva un imbarazzo sul problema di Gesù che battezza. Gli storici dicono, qualcuno, insomma, degli esegeti, dice che questo imbarazzo l'ha sentito anche l'ultimo editore del Vangelo, che al capitolo 4, versetto 2, ha precisato che non era proprio Gesù. Però questi testi qui, questo testo non ha nessun imbarazzo, e comunque per lui va bene dire che Gesù battezzava, non ha bisogno di precisare che non era lui. E quindi, tra l'altro, se noi andiamo al capitolo primo, la testimonianza del Battista, il battesimo del Battista, secondo quelle parole del Battista, era un battesimo con acqua, e dopo di me viene chi battezza con lo Spirito. Quindi teoricamente dovrebbe essere un battesimo quello che faceva Gesù, dello Spirito. Osta però a questa conclusione, per esempio, il capitolo 7, versetto 39, che dice che non c'era ancora lo Spirito, non che non esistesse lo Spirito, non c'era ancora lo Spirito dato, perché Gesù non era glorificato. Il battesimo dello Spirito è un frutto della glorificazione di Gesù. Su questo concorda tutto il Nuovo Testamento in modi diversi, cioè il dono anche la Pentecoste, secondo Luca, viene dopo, non è che viene prima, e non è che prima non esistesse lo Spirito. Secondo Luca lo Spirito ce l'avevano tutti quelli che se... Ma quel dono dello Spirito viene dopo, perché viene da Gesù, direttamente da Gesù, anche Luca pensa. Quindi anche qui c'è molto... Io penso che se vogliamo tenere la lettura così come sta, il battesimo di Gesù qui era parallelo a quello di Giovanni e aveva lo stesso significato, cioè quello di una purificazione. Io mi chiedo ancora, non voglio tenere troppo lunga, al capitolo primo, versetto 25, c'è una questione non facile, io non saprei risolverla. Versetti 24 e 25, dice, capitolo primo, che quelli che andarono a interrogare Giovanni da Gerusalemme erano farisei o mandati dai farisei, non si capisce bene, ma comunque la questione è: come mai tu, se non sei il Messia, se non sei Elia e se non sei il profeta, battezzi? Lì sembra porre il problema che il battesimo, come era percepito o indicato da Giovanni stesso, era un battesimo escatologico, non era una semplice lavacro come poteva fare, era un battesimo con un significato escatologico. Se tu non sei una figura escatologica, non sei il Messia, non sei, come mai battezzi? Dice là. È molto interessante secondo me questo. Qui si pone, Gesù faceva la stessa cosa che faceva il Battista, quindi notiamo che si poteva fondare questo tipo di battesimo, poteva essere richiamato. Prendiamo Ezechiele 36, dove si parla proprio del dono dello Spirito, ma prima dice: io vi purificherò con acqua pura e sarete purificati. E poi c'è una serie di azioni di Dio che arriva fino a cambiare il cuore. Quindi è possibile che questo tipo di battesimo, come era, almeno come Giovanni pretendeva, o come Gesù pretendeva qui, è la purificazione escatologica, non è ancora il dono dello Spirito. E quindi il problema che si pone è: come mai dei due c'è una competizione, diciamo, per i discepoli? Se il quadro può essere questo, allora quello che dice il Battista emerge ancora di più, cioè l'Evangelista qui dice, cioè le parole del Battista sono molto importanti. Prima una constatazione che fa il Battista, dice diverse cose. Nessuno può prendersi qualche cosa se non viene dall'alto. E cosa vuol dire? Quello che dice dopo, sposo. La traduzione è un po' equivoca, è sposo a cui appartiene la sposa. Sposo è chi ha la sposa, evidentemente, non è che uno, oggi c'è il matrimonio, non è che io possa andare a Modena e presentarmi come lo sposo, perché per presentarsi è improbabile. No, bisogna, per presentarsi come lo sposo bisogna avere la sposa. Se uno si presenta come lo sposo e non c'ha la sposa, che sposo è? Essere in due. Sposo è chi ha la sposa, dice, cioè il fatto che tutti vadano da Gesù, cioè che Gesù stia crescendo, è la dimostrazione che lo sposo è lui. E quello che avviene non avviene per caso, dice il Battista, ma viene dall'alto. Se Gesù cresce più di me, significa che Dio gli dà questo. C'è una testimonianza bellissima, con la conclusione che tutti vi hanno sottolineato: lui deve crescere, io diminuire. Ma la sostanza, qui è importantissima l'interpretazione che il Battista dà di eventi o di situazioni che possono essere interpretate in tanti altri modi. Qui c'è una situazione, i discepoli di Giovanni erano sicuramente in buon animo, sinceri, voglio dire, qui tu hai battezzato, lui si è fatto battezzare da te, anche se Giovanni non lo racconta. E tutti vanno da lui, e fa la stessa cosa che fai tu. E quindi quello che dice Giovanni interpreta la volontà di Dio e dice: quello che avviene avviene per volontà di Dio, e questo mostra che lo sposo è lui. Sul fatto che lo sposo sia il Messia e non Dio è molto interessante, pare che non ci siano altre testimonianze. Sposa è sempre Dio, almeno nell'Antico Testamento, nelle scritture. Però bisogna ricordare, pensavo io adesso quando avete citato per esempio il Salmo 45, non dice esattamente questo, però ci possono essere dei punti che consentono di attribuire un titolo chiaramente divino nei profeti anche al Messia.